siete su Giornale Radio, io sono Vicky Mangone. Questo tema, signori, è un evergreen. Purtroppo un triste evergreen. È triste perché si parla di sanità e dei tempi di attesa lunghissimi con cui cittadini e pazienti si scontrano quotidianamente oramai da anni. L'analisi è della Fondazione Gimbe, il presidente è il dottor Nino Cartabellotta. Benvenuto Cartabellotta.
Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
Sa che qualcuno fa in tempo a morire in attesa di una visita cardiologica, di una risonanza magnetica? Lei lo sa meglio di me, no?
Eh sì, il problema reale è che una serie di disagi dei pazienti collegati alla eccessiva lunghezza delle liste d'attesa hanno delle conseguenze graduali che partono ovviamente a dover pagare di tasca propria piuttosto che all'impoverimento delle famiglie, fino ad arrivare alla rinuncia alle cure e qualche volta, quando vengono rimandati interventi chirurgici importanti o visite importanti, ci possono essere anche gravi conseguenze di salute, sino addirittura, come diceva lei, al decesso del paziente.
Grandi differenze tra regioni, ma anche grandi differenze sulle tipologie di visite.
Sì, ecco, è bene precisare che questa analisi che noi abbiamo fatto non è sulle liste d'attesa in generale, ma sulla capacità che le varie regioni hanno avuto di recuperare quelle che sono le prestazioni saltate durante il periodo della pandemia. Ecco, stiamo parlando che sono saltate più di 1,5 milioni di ricoveri programmati tra il 2019 e il 2020, 4 milioni di inviti per gli screening, 2,5 milioni di prestazioni di screening in meno, addirittura oltre 112 milioni di prestazioni ambulatoriali, che poi sono quelle che impattano di più su quelle che sono le liste d'attesa cosiddette ordinarie. Quindi il disagio oggi perché è cresciuto? Perché il mondo della sanità ha dovuto recuperare lo straordinario, quello che c'era indietro sulla pandemia, gestire l'ordinario in una situazione dove il personale, come sappiamo, diciamo, ha una serie di criticità quantitative e qualitative. Quindi è un po' quello che si chiama tempesta perfetta, quando coincidono, diciamo, nello stesso periodo storico diverse difficoltà, diverse criticità. Sì, le differenze sono diverse da regione a regione e anche da tipologia di prestazione a tipologia di prestazione, documentando che come al solito ciascuna regione ha sia capacità organizzative diverse che spesso possono portare a dei risultati ottimali su tutte le prestazioni a recuperare, oppure nelle varie classifiche si sposta verso l'alto, verso il basso in funzione di alcune aree. Alcune regioni sono meglio sugli screening e meno bene sugli interventi chirurgici. Quindi, come al solito, si vede un'Italia dove l'organizzazione della sanità condiziona comunque quello che è il diritto alla tutela della salute.
E poi le vedremo anche queste regioni. C'è stato comunque un grande accumulo di prestazioni non erogate durante la pandemia che ancora ci portiamo dietro, insomma, non sono ancora state smaltite. Il fatto è, Cartabellotta, che finché mi fa male un ginocchio, pazienza, no? Insomma, pazienza, vabbè, ma uno lo può sopportare, ma se si tratta di uno screening oncologico non si può tollerare un ritardo a questi livelli, no? Ma poi a nessun livello, anche perché ci sgoliamo tanto a parlare di prevenzione, no? In tutti i sensi, dall'oculista all'oncologo, poi francamente vedere ancora queste liste d'attesa da terzo mondo, perché in alcuni posti, in alcune regioni è così, fa veramente rabbia, però siamo sempre là. Servono soldi e anche quando i soldi si trovano vanno gestiti.
Servono soldi, sicuramente in questo momento, dico in particolare per il personale sanitario, perché è evidente che questo livello di demotivazione che abbiamo raggiunto fa sì che gli infermieri non si iscrivano più all'università, che li fa diventare professionisti, tanto che rimangono vuoti diversi posti, che abbiamo diverse specialità mediche praticamente dove anche qua ci sono posti vuoti in scuola di specializzazione. Però, come giustamente dice lei, bisogna anche gestire i soldi, perché i modelli organizzativi che utilizziamo non sono in linea con quella che oggi l'evoluzione da un lato tecnologica, dall'altro digitale, per cui ancora noi abbiamo ancora un modello organizzativo che è veramente quello legato alla fine, diciamo, delle ultime riforme della fine degli anni 90. Poi alcune regioni sono andate più avanti grazie anche a investimenti propri, però oggi per tutti è facilissimo prenotare un biglietto del treno o un aereo con lo smartphone. Proviamo a farlo per prenotare una risonanza, una visita cardiologica. Ecco, questo ci fa capire che l'infrastruttura digitale della sanità ancora è molto lontana dai bisogni dei cittadini da un lato, ma anche dalla grande opportunità dall'altro.
Però per questo ritardo erano state stanziate delle risorse, ma sono state utilizzate, sono finite, sono ancora là nel cassetto? Cioè, da cosa dipende, allora, da cosa è dipesa questa disparità così macroscopica tra le varie regioni sulla capacità di recupero delle prestazioni? Che io vedo la Toscana le ha recuperate tutte, 99%, la provincia autonoma di Trento 95%, Emilia Romagna 91%, in fondo c'è la Calabria 18%, la Campania 10%. Chissà cosa ne pensa De Luca.
Ma è evidente alcuni problemi strutturali del Servizio Sanitario Nazionale. Più volte anche con lei nella sua trasmissione abbiamo discusso di quanto il gap tra nord e sud sia diventato ormai un fatto proprio strutturale, tanto che ecco, io spesso utilizzo il termine della questione meridionale in sanità che poi in alcune regioni finisce per essere un problema che ora sta diventando anche economico e sociale, penso in particolare alla Calabria, abbiamo visto e vediamo delle situazioni particolarmente critiche, quindi questo è un primo motivo. Poi è evidente che al di là del riuscire a utilizzare tutte le risorse stanziate allo Stato e recuperare tutte le prestazioni, poi ci sono regioni che hanno speso un po' di più, un po' di meno, che hanno avuto delle percentuali di recupero differenti. Purtroppo questi sono elementi che noi possiamo solo fotografare dei dati, ma difficilmente riusciamo a risalire alle motivazioni singole. Quello che è certo è che il nodo personale rappresenta comunque una delle grandi criticità trasversali per tutte le regioni. Poi è evidente che alcune differenze si spiegano proprio con quelle che è la debolezza di alcuni servizi sanitari regionali rispetto alla forza di altri. Per altri ancora è molto difficile, bisognerebbe avere più dati oppure fare proprio delle analisi specifiche che ovviamente richiederebbero troppo tempo, però è importante già restituire ai cittadini un quadro abbastanza oggettivo di quello che è successo durante questi mesi.
Ma certo, ma queste risorse, questi danari vengono gestiti in autonomia dalle regioni?
Sì, perché di fatto, volendo parlare in termini più ampi, il fabbisogno sanitario nazionale, quello che viene chiamato più genericamente fondo sanitario nazionale, viene fissato ogni anno in legge di bilancio e ripartito tra le regioni secondo criteri di popolazione pesata per età. E poi ciascuna regione è totalmente autonoma nel gestire questi fondi. Le uniche due cose che lo Stato, tra virgolette, controlla sono l'equilibrio di bilancio delle regioni, quindi che non spendano di più di quello che è stato assegnato, e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, quindi che sono alcuni indicatori che ovviamente non è una fotografia col microscopio, ma rappresenta un po' una sorta di pagella che permette in qualche maniera di dire chi è andato meglio, chi è andato così così e chi è andato peggio, addirittura è andato male. Quindi la nostra considerazione generale è che le capacità di indirizzo e di verifica dello Stato sulle regioni sono relativamente modeste, quindi secondo me dovrebbero essere aumentate, perché anche le regioni che sono promosse con la griglia LEA o con il nuovo strumento, con la nuova pagella che viene utilizzata, poi in realtà le narrative restituiscono delle situazioni completamente diverse, quindi forse servono più indicatori, servono modalità di affiancamento alle regioni più deboli, più importanti, perché altrimenti rischiamo che questi gap continuino ad aumentare.
Esatto, però io vorrei dedicare un minuto, anche meno, al finanziamento utilizzato. Dunque, la spesa rendicontata al 31 dicembre 2022 sfiora i 348 milioni, ovvero quasi il 70% di quella stanziata, con notevoli differenze regionali. Abbiamo detto, ma lo ripetiamo, il Molise ha utilizzato il 2%, la Liguria ha utilizzato tutta la somma erogata, il 100% della Liguria. Addirittura alcune regioni come l'Emilia Romagna, Friuli e Piemonte hanno superato il 100%, probabilmente utilizzando anche risorse proprie. Ecco, questa differenza così enorme, il Molise ha utilizzato solamente il 2%, perché?
Ma questa è una domanda che noi ci siamo posti, e probabilmente la risposta sta nel fatto che la rendicontazione delle cifre utilizzate ha avuto qualche problema, nel senso che non è possibile che ci siano queste differenze così elevate.
Infatti,
soprattutto
o scoppiano tutti di salute.
O i fondi sono stati utilizzati per altro, per esempio anche ieri nelle Marche hanno dichiarato che i soldi sono stati utilizzati per l'acquisto di farmaci, voglio dire, quindi poi è chiaro che ogni regione quando la coperta è corta lei sa benissimo che si tira dalla parte dove magari c'è una maggiore pressione, una maggiore esigenza. Però il dato più interessante è che non c'è proporzionalità tra le risorse investite e le prestazioni recuperate, e questo la dice lunga su quanto, voglio dire, proprio quell'entità di indirizzo e verifica dello Stato dovrebbe essere potenziata, perché c'è chi ha speso tanto e ha recuperato poco, chi ha speso poco e ha recuperato tanto, e poi situazioni intermedie, quindi se io do X devo recuperare Y in tutte le regioni più o meno con differenze tutto sommato accettabile. inaccettabile, cosa che in realtà non è così. Quindi queste fotografie a nostro avviso servono un po' ad accendere delle spie rosse, a capire anche a livello di ciascuna regione che cosa va bene e che cosa non va bene.
Ma dopo tutto questo discorso, concludendo, che si fa? Ci vogliono più soldi? Ci vuole più testa? Ci vuole più controllo?
Ci vogliono tre cose, vogliono tre cose che io ho detto anche alla manifestazione di Piazza del Popolo di sabato in difesa della sanità pubblica. Mm-hmm. Prima credo che ci voglia una visione di quale servizio sanitario nazionale vogliamo lasciare alle generazioni future, cioè che se vogliamo lasciare quello che è stato scritto nel 1978, quindi la legge istitutiva 833, quindi basato su principi di universalismo, di equità e di uguaglianza, ci vogliono soldi, ce ne vogliono tanti, e ci vuole anche una riprogrammazione attraverso riforme che vadano un po' a svecchiare questo modello organizzativo che, come dicevo, è basato veramente su leggi di 25 anni fa. Se invece la politica decide di andare ad un'altra strada, che lo dica subito, voglio dire, perché bisogna anche organizzare quelli che io chiamo i fenomeni di privatizzazione, perché se si insinuano in maniera subdola, è chiaro che i cittadini ne fanno le spese in tutti i sensi senza capire dove stiamo andando. Ecco, credo che sia arrivato il momento di fare una riflessione politica importante nel nostro paese, che non è del governo in quanto tale, ma in generale di tutta la classe politica, perché la tutela della salute non credo che possa dipendere dall'avvicendamento dei governi, è un bene del sistema paese, è un diritto costituzionale, e quindi bisogna decidere come garantirlo, o con l'uno o con l'altro modo, ma va garantito.
Nino Cartabellotta, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie, a presto, presidente della Fondazione Gimbe. Adesso alle 9:50.